dal Vangelo di Luca. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così».
I nostri incontri sono indicati, e se volete anche un po' stimolati, dal testo Lievito di Fraternità della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo diviso questo testo seguendo le 3 domande del discorso del Papa, che anche nel testo. La prima domanda: che cosa dunque dà sapore alla vita del nostro presbitero? E abbiamo cercato di rispondere con 2 incontri: l'amicizia con il Signore, numero 4, e nella libertà della sequela, numero 5. Poi c'è la seconda domanda: per chi impegna il servizio il nostro presbitero? E abbiamo risposto col numero 1, costruttore di comunità. E oggi dovremmo rispondere col numero 2, strumento della tenerezza di Dio. Infatti il numero 2 si apre proprio con il riferimento al brano di Luca 10:33. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Così introduce questo secondo momento il nostro testo. Prima di andare al testo che abbiamo proclamato, ecco, vorrei fare 2 piccole premesse. La prima, tornare sulla parola lievito. Ecco, lievito di fraternità. Ma esattamente questa fraternità, come può diventare lievito? Come può lievitare? Ecco, la fraternità diventa essa stesso un risultato. Ora, il lievito madre è dato unicamente dalla parola di Gesù, dalla parola. È questa parola che entra nelle diverse situazioni della vita personale e della vita del presbiterio e della vita poi della comunità, che fermenta e la fraternità cresce. E la fraternità a sua volta diventa poi lievito per la pace dei cuori, lievito per l'evangelizzazione, lievito per la credibilità dell'evangelizzazione. Però sono passaggi che dovremmo in qualche modo sperimentare. E qui un'altra parola che oggi torna nella lezione: sperimentare. Allora, il lievito è dato dai semi della parola, che ovviamente porta alla fraternità, e la fraternità a sua volta deve avere questi sbocchi. Primo sbocco della fraternità è la pace dei cuori. E credo che è una condizione facilmente verificabile a livello personale. La pace del mio cuore nasce da una fraternità sperimentata o è trincerata dietro ad altre motivazioni o condizioni? Una domanda che mi pongo e pongo a voi oggi. Quando abbiamo la pace interiore, e spero che la sperimentiamo ogni tanto, altrimenti sarebbe, la vita sarebbe un inferno, da dove deriva questa pace interiore? Ha l'origine anche l'esperienza della fraternità? Se ci accorgiamo che la nostra pace nasce anche da una fraternità vissuta, non solo da un rapporto di intimità con Gesù Cristo, allora possiamo incominciare a prendere in mano l'evangelizzazione. Tante volte noi incominciamo prima dell'evangelizzazione. No. L'evangelizzazione si pone dopo questa esperienza. O si pone dentro questa esperienza. E poi la credibilità, perché l'evangelizzazione per avere la sua efficacia chiede credibilità, e la credibilità è data dal livello di comunione che la comunità sperimenta nell'evangelizzare e nel vivere il Vangelo. Allora ho voluto oggi di fare questa precisazione sul lievito, perché a un certo punto questo titolo, lievito di fraternità, potrebbe creare un po' degli equivoci. La fraternità stessa è il lievito, certo, ma che cos'è che fa crescere veramente la fraternità? E bisogna andare un passo indietro, al lievito madre, cioè bisogna andare alla parola del Signore, che entra veramente nelle pieghe dei nostri cuori, entra veramente nelle relazioni fraterne, entra veramente nelle scelte che le nostre comunità fanno, che la Chiesa diocesana fa, e allora possiamo dire che abbiamo messo dentro il lievito. E oggi siamo chiamati a mettere questo lievito in situazioni che sembrerebbero completamente lontane, anche culturalmente, da quello che è il Vangelo di Cristo. Dico solo come sfida, perché non è il momento di parlare di questo. Immaginate a mettere il lievito nella parola, però il lievito della parola e non nostre invenzioni, all'interno del mondo variegato e incontrollabile e incontrollato dei media. Noi ci preoccupiamo dell'uso dei media, ma dobbiamo preoccuparci di come mettere il lievito della parola all'interno di questo mondo così grande di cui noi ci sentiamo a volte protagonisti, e ci fa piacere esserci come protagonisti, ma non ci dobbiamo preoccupare di come esserci, ma di come mettere il lievito della parola, perché c'è una tentazione, l'ultima cosa che dico al riguardo, quasi che la parola passi in secondo piano rispetto ai nuovi linguaggi che questi media danno. Ripeto, e vi invito a riflettere, i linguaggi di questi media possono sostituire la parola di Dio così come è trasmessa nelle Sacre Scritture? C'è una tentazione nascosta. E non solo nelle giovani generazioni, dei preti, dei catechisti, un po' in tutti, che la parola sia assorbita dai nuovi linguaggi. È una provocazione. Io spero di essere immediatamente smentito da ragionamenti e da esperienze diverse da quello che io potrei avere in mente. Però vi invito a non confondere parola, linguaggi e strumenti. Se non li confondiamo, potremmo capire che significa mettere il lievito della parola nei linguaggi e negli strumenti. Un esempio concreto, perché mi piace essere concreto. Il brano del buon pastore che abbiamo ascoltato domenica, abbiamo proclamato domenica, abbiamo spiegato, chissà quanti di noi l'hanno messo anche in rete, le proprie spiegazioni, bellissimo, tutto bello. Ma qualcuno ha fatto anche questo discernimento? Lo strumento che sto usando si pone come pastore o come mercenario? Questo significa mettere il lievito della parola in questi strumenti. Io sto usando uno strumento che può entrare nella pastoralità, ma può facilmente prestarsi ad una mercenarietà. Questo significa far lievitare con la parola che è superiore agli strumenti. Non perdiamo questa fede, che la parola di Dio è superiore agli strumenti e giudica anche gli strumenti. Perché abbiamo potuto usare benissimo lo strumento domenica, ma non noi, lo strumento è stato un mercenario. E siamo entrati nella mercificazione. Non la parola, noi. Questa era una piccola premessa, ma questa coda l'ho fatta pensando a come la lievitazione della parola interessa tutti i settori. Anche quello che ci sta così coinvolgendo e veramente siamo entusiasti di quello che facciamo. Ringraziamo Dio. Però attenzione, ecco, non fermentiamo in maniera poi anche goffa ciò che invece va fermentato in maniera saggia. L'altra premessa del nostro brano, ma questa è molto breve, no? Qual è l'angolatura con cui ascoltiamo la parabola del buon samaritano, che ovviamente abbiamo ascoltato, pregato, proclamato tante volte? L'ascoltiamo tenendo conto di quello che dice qui il nostro testo, pagina 19. In questa luce, cioè dell'attenzione che bisogna porre per ogni pecorella del gregge, in questa luce la sventura che mai dovrebbe accadere a un prete è quella di trascinarsi in un ministero esercitato in maniera puntuale, ritualmente perfetto e dottrinalmente completo. Parole precise, però c'è quel verbo trascinarsi che rende tutto negativo. In un ministero esercitato in maniera puntuale, ritualmente perfetto e dottrinalmente completo. Ora, queste tre caratteristiche io le vedo racchiuse nel termine greco con cui è presentato l'interlocutore di Gesù, il nomikos, cioè il dottore della legge. Il nomikos, io ho preso subito la parabola, ma sapete che tutto incomincia nella domanda del dottore della legge al Signore: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ecco, allora c'è questa puntualità dottrinale che io chiamo scienza, questa puntualità pastorale che rientra pure nella scienza, e questa dottrina ritenuta ormai ben codificata che entra pure nella scienza. Quindi il nomikos come lo scienziato della pastorale. Però lo scienziato della pastorale non conosce ancora, o fa finta di non conoscere, la via per arrivare alla vita eterna. O può darsi, attenzione, che questa domanda gli è venuta conoscendo Gesù. Con la legge di fronte non si è mai posta la domanda: che cosa fare per avere la vita eterna? Perché sembrava tutto ormai ben codificato e ben stabilito. Invece quando ha avuto di fronte Gesù, e Gesù poco prima è esploso in una gioia interiore di fronte al Padre pieno di Spirito Santo, di fronte a quest'uomo che ovviamente non è carta pecorita o pergamena morta, si è posto il problema della vita e della vita eterna e ha capito forse che quello che lui conosceva ancora non avesse a che fare con la vita eterna. Sicuramente l'incontro diretto con Gesù Cristo lo ha spinto a questa domanda. Allora, l'angolatura con cui vediamo questo brano oggi per noi è appunto quella del nomikos, dello scienziato della pastorale, che finalmente scopre che c'è anche una domanda di fondo: che devo fare per avere la vita eterna? Tornando al testo, ma disincarnato sul piano delle relazioni umane. La carità pastorale, e qui vorrei l'opposizione almeno così in senso didattico tra scienza pastorale e carità pastorale. Lo scienziato della pastorale non è ancora colui che ha la carità pastorale. La carità pastorale è insidiata dalla tentazione della mediocrità, sulla quale ci si adagia quando non si ha il coraggio di mettersi in discussione, di affrontare ogni giorno le proprie debolezze e lasciarsi correggere dalla parola di Dio, da quella dei confratelli e del proprio popolo. Si tengono allora per sé, come fossero private, certe zone della vita nelle quali non si accetta che alcuno entri, nemmeno lo Spirito di Dio. Qui il testo ci va sotto abbastanza, in maniera abbastanza forte, no? L'angolatura dello scienziato della pastorale e non di chi abbraccia la carità pastorale. La risposta esatta che lui dà è quella dello scienziato. Quando poi Gesù gli dice, ecco, fa questo e vivrai, dovrebbe avvenire il passaggio alla carità pastorale, perché egli ha inquadrato tutto nel comandamento dell'amore, quindi la scienza pastorale gli ha inquadrato bene che cosa bisognerebbe fare per avere la vita eterna. Ma di fronte poi al comando di Gesù Cristo, tutto poi è, fa questo, caizese, e vivrai, e lì, ecco, lo scienziato riparte con un'altra domanda. Non ha ancora voglia o desiderio di passare alla carità. E guardate, amici cari, c'è sempre una domanda da scienziati per non passare alla carità. Ne troveremo sempre, fino alla fine, domande da scienziati per non passare alla carità. Perché lo scienziato elabora. E potrà sempre dire, ma chi è il mio prossimo? E perché questo? Gesù però inchioda, perché finalmente lo scienziato arriva all'acquisizione e deve ulteriormente misurarsi con il fare. Attenti, misurarsi con il fare a partire dalla carità pastorale, non misurarsi con il fare a partire dalla programmazione pastorale. Un'altra precisazione. Misuriamoci con il da farsi, ma secondo la carità pastorale, non secondo il piano o il programma pastorale. A proposito di pastorale, proprio ieri ho avuto la fortuna di ascoltare una commemorazione di Don Tonino Bello, due personalità, diciamo, credo, il medico che ha seguito Don Tonino Bello, che ha scritto anche libri sulla sua vita, Domenico Cives, e Monsignor Luigi Bettazzi, che era così legato a Don Tonino Bello. Perché cito adesso Bettazzi? Perché ieri ecco, provocato sempre sul concilio, visto che lui è ormai l'ultimo padre italiano vivente del concilio, lui ha detto, e veramente mi ha aperto il cuore, che l'affermazione di un concilio pastorale non è una diminuzio del concilio, ma ha detto, nella mente di Papa Giovanni, era un di più del concilio. Perché un concilio dommatico, con la chiusura per ogni affermazione dell'anatema sit, non è nella mente di Papa Giovanni il massimo per la Chiesa. Il massimo per la Chiesa è capire come avvicinare l'uomo che ha bisogno e ha diritto di conoscere Gesù Cristo. È facile l'anatema sit, ma è difficile dare Gesù Cristo con la parola, con la vita, con la comunione ecclesiale all'uomo contemporaneo. E ovviamente il Concilio 50 anni fa ha detto bene e ha capito bene che non era più il tempo dell'anatema sit, perché le 99 pecore erano fuori e non c'era bisogno dell'anatema sit. Però a me, come dire, ha fatto tanto gioia al cuore sentire che la pastoralità con cui il Papa introdusse il Concilio non era un ridimensionamento, ma era addirittura un di più, un di più. Perché sappiamo che la verità è immutabile, ma misurare la verità con i bisogni dell'uomo, questa è la sfida della Chiesa. La sfida della Chiesa non è più dire la verità, ma la sfida della Chiesa è misurare quella verità con i bisogni dell'uomo. È lì che la Chiesa deve farsi buon samaritano. Perché nel dichiarare la verità è più facile, più facile. Allora entriamo in questo testo adesso con questa mente e con questo cuore di chi passa dalla scienza pastorale alla carità pastorale. La domanda di partenza è ancora della scienza pastorale, però la scienza pastorale che ha un compito, quello di spingere comunque alla ricerca. Adesso io non devo demonizzare la scienza pastorale contrapponendola alla carità pastorale come due cose opposte. Qui, nonostante quest'uomo sia molto astuto, scaltro, però c'è una ricerca. E quindi la scienza non sperimentata, perché lui conosce il comandamento ma non l'ha vissuto, spinge l'uomo onesto alla ricerca. E allora chiede: e chi è il mio prossimo? Quindi io vedo questa domanda in una luce positiva, di chi non conosce l'amore, ma vuol trovare la via dell'amore. Conosce il comandamento, ma non conosce l'amore. Allora, di solito la scienza che è arrivata a una conoscenza vuol provare quello che conosce. Potrebbe essere il caso di questo nomikos, che conosce il comandamento, ma da scienziato vuole provarlo. Ma deve passare un'altra dimensione. Non solo quello che conosce per provare, ecco, ma deve trovare adesso per fare. È questo passaggio che Gesù gli spinge nel cuore: trova e fai. Ma se vuoi sempre conoscere e mettere alla prova, non arriverai mai, non arriverai mai. Ma intanto però questa domanda dell'uomo della scienza, della scienza, se volete anche morale, della scienza pastorale, è importante perché Gesù possa offrire il lievito della parabola, perché la parabola è il lievito per eccellenza, perché ha in sé una fermentazione impensabile, tant'è vero che la finale della parabola ha una fermentazione impensabile ma chiara, dalla scoperta del prossimo alla scoperta di doversi far prossimo. Ecco la parabola nella sua fermentazione imponderabile. Non c'è forse nel Vangelo nessun'altra forma più lievitante della parabola. E Gesù parla in parabole perché il regno deve lievitare nei cuori. Ma sembra incomprensibile quella incomprensibilità. È stimolo, quella incomprensibilità è fermentazione, quella incomprensibilità è possibilità moltiplicata a seconda dei bisogni dei cuori, ma quella incomprensibilità è fermentazione e possibilità per tutti. Secondo, però, quello che è il disegno, è il pensiero di Cristo. E così andiamo al versetto 30. Entriamo nella parabola fermandoci così molto leggermente sui vari passaggi che ovviamente abbiamo tante volte letto in maniera allegorica e in maniera spirituale, ognuno ha fatto le sue letture e sono tutte giuste e valide. Cosa dice adesso lo scienziato della pastorale? Quest'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e cade nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Cosa dice? Ecco, preoccupati dell'uomo nella sua condizione non prevedibile da te. Cioè, in pratica, questa è la parabola della non previsione, perciò mette in crisi il nomikos. Allora tu devi mettere in conto che c'è questa possibilità che un uomo normale, che fa un viaggio normale, possa trovarsi mezzo morto. Questa esperienza estrema, ecco, va in qualche modo a contraddire quello che era il tuo piano di partenza, comandamento dell'amore. L'uomo mezzo morto sulla strada è la contraddizione di quello che tu hai pensato essere il programma. Un uomo sfregiato, derubato, perché l'amore non c'è. Allora il tuo programma viene a calarsi in una condizione che è totalmente ostile. E qui ovviamente nasce la nostra domanda pastorale. I nostri programmi pastorali, ecco, sono dettati dal nostro bisogno di evangelizzazione, lo dico in senso adesso alto del termine, o sono dettati dalla condizione in cui si viene a trovare l'uomo contemporaneo delle nostre città, dei nostri paesi, delle nostre comunità? E qui ci siamo sempre barcamenati tra il bisogno di evangelizzare e la condizione. Ma dov'è la sintesi? Una sintesi che forse dobbiamo bilanciare bene. La sintesi è questa, che quanto tu prevedi nell'evangelizzazione non si trova per nulla nella realtà in cui tu andrai a parlare. Ma quella realtà in cui tu vai a parlare ha bisogno di quello che tu hai pensato. Qui è la sintesi. Cioè non è che noi programmiamo qualcosa che sia contro l'uomo. No, programmiamo qualcosa che però purtroppo nella realtà è completamente contraddetta. E qui è il punto di sintesi e di incontro di una scienza pastorale che diventa carità pastorale. Noi non annunciamo idee strane o sciocche o inutili. Noi abbiamo un annuncio di liberazione per l'uomo, ma dobbiamo partire dall'idea, e Gesù ce lo fa capire, che quello che noi annunciamo è completamente in contraddizione con quello che è la realtà. Allora c'è il bisogno di evangelizzazione e il bisogno dell'uomo, ma un bisogno che si trova tante volte molto lontano, molto inespresso, tante volte addirittura in contraddizione con quello che noi vorremmo annunciare. Sua Eccellenza faceva riferimento all'Amoris Laetitia, e qui è un terreno proprio chiaro di quello che cerco di dire. Cioè, noi annunciamo la bellezza dell'amore coniugale, ma lo annunciamo in un ambiente in cui tanto, non tutto, ma tanto, sembra assolutamente negare questa bellezza dell'amore sponsale. E allora c'è questo rischio che non ci incontreremo. Ma perché non ci incontriamo? Perché diciamo due cose diverse? No, non ci incontriamo perché manca quel punto centrale e decisivo che è la carità pastorale, cioè il fermarsi per iniziare il percorso di compassione. Allora, fermarsi per iniziare un cammino di compassione. Ecco perché è il samaritano l'icona della Chiesa, prima ancora icona di Cristo, perché egli si è fermato. Non è andato oltre a trovare situazioni più corrispondenti alle sue idee, ai suoi principi. Anche noi potremmo fare così. Abbiamo questa notizia meravigliosa del Vangelo, della famiglia, e non ci fermiamo accanto alle famiglie ferite, ma andiamo giustamente a vivere con una certa soddisfazione, una certa gioia con le famiglie che in qualche modo sembra vivano tutto questo. Ecco, il sacerdoti, il levita, vanno verso quelle situazioni in cui loro sono sicuri di stare bene: il tempio, la scuola. Lì loro sono tranquilli, non possono perdere tempo con il malcapitato. Quello che noi annunciamo, ecco, deve portarci alla sosta per poter trovare questo punto di incontro, di sintesi. Il nomikos conosce il comandamento dell'amore, ma non si è mai fermato vicino a nessun uomo per amare. E allora dobbiamo rimettere di nuovo nello giusto incontro l'evangelizzazione e la condizione reale, che è contraddittoria rispetto all'evangelizzazione. Contraddittoria, la contraddice. Questo è l'uomo che è incappato ed è un uomo che sperimenta l'assenza dell'amore. E questo incomincia già a scavare nel cuore del nomikos: chi è il prossimo adesso? Chi è il prossimo? Se si fermava qui, poteva dire: il prossimo è quest'uomo che è incappato nei briganti e che io devo aiutare. Ma Gesù va avanti della parabola. Se si fermava qui era tutto chiaro: il prossimo era il malcapitato da aiutare. Ma Gesù va avanti. Abbiamo i versetti 31-32. Il sacerdote, già ho annunciato qualcosa, è il levita. Una precisazione esegetica, ma anche esistenziale. Dice: un sacerdote scendeva per quella medesima strada. E così anche poi il Levita e così anche il Samaritano. Non ci sono strade diverse in cui noi possiamo dire di non essere toccati dal dramma dell'uomo contemporaneo. Questa è la cosa grave e che mi fa sempre riflettere. Noi non potremmo dire, ma noi ci trovavamo in un'altra condizione, perciò non ce ne siamo accorti. Noi eravamo in un altro mondo, perciò non ce ne siamo accorti. No, noi siamo nello stesso mondo, sulla stessa strada e nella stessa condizione del nostro fratello contemporaneo. Non siamo in un'altra dimensione. Possiamo camminare con un passo diverso, possiamo avere indirizzi diversi, motivazioni diverse, stili di vita differenti, ma siamo sulla stessa strada. Non potremo dire io non c'ero. Infatti l'omertoso non dice quasi mai io non c'ero, l'omertoso dice sempre non ho visto e non ho sentito. È raro che l'omertoso dice io non c'ero. Ma entra in quella prospettiva di chi c'è ma non se ne è accorto. C'è ma nega di avere in qualche modo relazione con quello che è avvenuto. Ecco, la nostra omertà di fronte al dramma dell'uomo contemporaneo. È grave perché la nostra omertà non si nasconde dietro la paura. La nostra omertà si potrebbe nascondere dietro un'idea di perfezione che come il sacerdote e il levita noi pensiamo di avere. Per cui certe cose non ci riguardano, certe cose non dobbiamo assolutamente farle nostre, perché potrebbero in qualche modo, ecco, condizionarci, potrebbero contaminarci. La paura della contaminazione. Quindi la nostra omertà non viene da una paura di subire chissà quali ricatti, no, no, la paura è di non contaminarci. E per noi che significa concretamente, carissimi fratelli sacerdoti? La paura di perdere quel poco di buono che abbiamo. Ma se io mi fermo troppo accanto al fratello contemporaneo che non conosce l'amore perché ha fatto solo esperienza di violenza, in tutti i sensi, io rischio molto, rischio di perdere quel poco di buono che ho. E anche la mia comunità rischia di perdere quel poco di buono che sta costruendo, che sta mettendo insieme. Perciò, separiamoci. Allora l'omertà, la paura di contaminarsi, l'invito alla separazione. Sono passaggi a volte che avvengono in maniera anche, come dire, non voluta, non lo facciamo per cattiveria, lo facciamo per un senso anche di salvaguardia. Ecco, no, non è possibile tirarci fuori, non è possibile separarci. Nel momento in cui noi separiamo, diventiamo gli scienziati della carità e non gli operatori della carità. Oppure ci chiudiamo nel giardino chiuso della carità, ma il giardino chiuso della carità, ecco, è narcisismo comunitario e poi narcisismo individuale. C'è un narcisismo comunitario che vi invito a mettere in considerazione. Com'è bella la mia comunità. Sì, a volte dopo anni di lavoro viene da dire ma com'è bella. Ma poi tu ti chiedi, ma che intendo per comunità? Quelle persone che ormai da anni sono intorno a me e veramente si impegnano tanto, o per comunità intendo anche quelli che sono sul territorio ma non incrocio più? Allora posso dire com'è bella la mia comunità se intendo tutti, anche quelli che non incrocio più e che hanno bisogno di essere incrociati. Come diceva il nostro testo, il mio di fraternità, bisogna andare proprio da quelli che io non vedo più, e fermarmi accanto a quelli come il Samaritano si è fermato accanto al malcapitato, perché ognuno di quelli che non viene più può essere incappato nell'odio e nell'assenza dell'amore. Ognuno può essere incappato in questa forma di violenza che è appunto assenza di amore. Allora, dicevo qui al punto C, la scienza senza orientamento non scende nella pietà. Ma quale orientamento? Non ho specificato. Il sacerdote ha un orientamento, deve andare al tempio. Il levita ha un orientamento, deve andare al servizio. Ma qual è questa scienza senza orientamento che non scende nella pietà? Senza l'orientamento dell'umano. La segnaletica della presenza di Dio nel mondo è l'umano. È l'umano. È interessante, giustamente, quando noi arriviamo all'inizio di un paese, tra i tanti cartelli troviamo anche quello che è scritto chiesa, centro storico, qua siamo centro storico, chiesa, va bene. È giusto che ci si orienti, ma per noi l'essere arrivati in quel paese e leggere benvenuti a significa essere arrivati dove Dio abita. Non c'è bisogno, da un punto di vista spirituale, del cartello chiesa. Quello è solo un orientamento storico-turistico. Io so che sono arrivati dove ci sono gli uomini e quindi c'è anche Dio. E potrà essere Dio nel primo ubriaco che incrocia, a cui vorrei chiedere informazioni, non glielo posso chiedere perché quello è ubriaco. E poi una donna di strada dopo. E poi i ragazzi che giocano. L'orientamento è l'umano. Ora, una scienza che cerca la vita eterna non può prescindere dall'umano. È perché l'umano mi costringe o alla pietà, alla compassione, o alla chiusura del cuore. Sono l'umano. Se non trovo l'umano, posso dire ho visto un'altra cosa e sono andato, ma non si è messa in gioco la mia capacità di compatire il fratello. È solo l'uomo, l'umano, che mi può suscitare la possibilità o la non possibilità di compatire. Non è compatimento, ma se vedo un barbone seduto a terra posso essere spinto alla pietà. Allora, sacerdote e levita rappresentano una scienza che non ha l'orientamento dell'umano, per cui non può scendere, non può sperimentare la pietà, la compassione. Gli manca, ecco, la via per vivere la compassione, e la via è l'umano. Invece, il samaritano è il contrario. La scienza, perché lui è in viaggio, ha le sue cose da fare, è orientata dalla compassione, e quindi quell'uomo a terra non è indifferente, lui si ferma accanto. Mentre gli altri passano oltre, lui va accanto. Quel passare oltre è molto delicato in greco, perché è un passarci sopra. E quindi passandoci sopra, tu volutamente salti il fratello. Invece questo ci passa accanto, quindi ferma il suo cammino accanto e accanto prova compassione. Accanto si prova compassione. Accanto all'uomo nasce il senso della pietà. Però bisogna fermarsi accanto, non passare oltre. E mi fermo un attimo su questo aspetto, perché nel presbiterio, adesso andiamo al presbiterio, ecco, siamo tentati di passare sempre oltre perché abbiamo una paura di stare accanto. Una paura che è dovuta, dico in senso positivo, in senso buono del termine, a non voler creare situazioni di rottura, di confronto, di scontro. Cioè, lo stare accanto ci mette la paura dello scontro. E allora andiamo sempre oltre. Andiamo oltre il confratello, andiamo oltre i fatti che succedono, sempre oltre, oltre. Perché pensiamo che lo stare accanto possa poi ingenerare un confronto che diventa scontro. Allora, la carità pastorale di un sacerdote incomincia proprio qui, nello stare accanto nel presbiterio. E nei vari organismi anche che la Chiesa prevede, dal Consiglio Presbiterale, Collegio Consultori, Consiglio Pastorale, sempre ieri Monsignor Bettazzi diceva questa battuta di un giovane prete a cui lui consigliava di fare il Consiglio Pastorale. E il giovane prete gli rispondeva a Ivrea: Eccellenza, io so sbagliare anche da solo. Anzi, dicevo, sbaglio anche prima da solo. E se non anche meglio, non lo so, questo non lo diceva. È una battuta significativa della difficoltà dello stare accanto. Perché lo stare accanto comporta il confronto, e il confronto può diventare anche incomprensione, può diventare scontro. Ora, se non sappiamo stare accanto nelle situazioni normali, situazioni di vita, diciamo, serena, immaginate poi stare accanto a un uomo in quella condizione, un uomo che ha perduto il senso dell'amore, un uomo che è stato, ecco, crocifisso per terra. Fa ancora più fatica. Non è vero che è più facile, no. No, guardate che c'è un rapporto, potremmo dire quasi diretto, tra il fermarsi accanto al fratello nella normalità e il fermarsi accanto al fratello nel bisogno. Non è vero che si ferma accanto al fratello nel bisogno e si va oltre al fratello che sta vivendo una vita serena. È la stessa cosa, la stessa cosa. La pietà, la compassione è questo muoversi del cuore perché l'altro mi è vicino. Poi ovviamente l'altro mi è vicino nei suoi bisogni e il cuore si muove ancora di più, ma chi non sa stare accanto al fratello nella normalità non si fermerà neanche quando è nel bisogno. E questo lo stiamo sperimentando come prova, lo dico questo, nelle nostre famiglie, dove non si riesce a stare accanto ai genitori quando stanno bene in salute, a maggior ragione si sfuggono quando hanno bisogno nella malattia. A maggior ragione si sfuggono. Non è che un figlio, perché poi la mamma è in difficoltà, si prende cura, no, troverà il modo per scaricarsi. Oggi viviamo il Corban in una maniera, potremmo dire, anche socialmente istituzionalizzato. Tutto diventa corban. Cioè, ho stabilito mia madre, mio padre, come possono stare tranquillamente, ho dato i miei soldi e sta lì tranquillo e sereno, in ospizio, in santa pace. Tante volte i nostri ospiti sono tante corban. A volte rispondono a necessità sociali e familiari, ma tante volte, se voi vi fermate vicino agli anziani e sentite le storie, sono corban. Ho dato la mia parte e stanno lì per fatti suoi. Ho dato. Quando visitate queste case di cura e vi fermate accanto, appena nominate un familiare, incominciano a piangere. Perché? Che è successo? Che cosa si è rotto? Allora, tornando al nostro discorso, stare accanto è il primo passo perché possa, ecco, nascere quella compassione che è l'anima della fraternità. La compassione non è un di più rispetto alla fraternità. La compassione è l'anima della vera fraternità. Per cui il samaritano, straniero, tutte queste cose abbiamo tante volte giustamente visto e facciamo bene a sottolineare, alla fine, col suo gesto, egli rappresenta, ecco, l'anima dell'essere fratello, che si manifesta, si sperimenta nella compassione e nei gesti concreti che lui fa poi di questa compassione, perché poi la compassione e la fraternità hanno bisogno di gesti concreti. E sono tutti i gesti che leggiamo, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, tutti questi gesti che sono stati interpretati in maniera allegorica meravigliosamente da Sant'Agostino, e non mi attardo io a dire altro, perché è insuperabile tutta la lettura che fa Agostino di questi passaggi, delle cure che il samaritano ha verso questo malcapitato. L'unica cosa che voglio aggiungere è questa, che la compassione, ecco, avvia la relazione in un tempo indefinito. Questa è la cosa forse più interessante, e questo la sperimentiamo nelle vere amicizie. Quando c'è una vera amicizia e quindi una vera fraternità, e c'è anche una compassione di fondo, perché con l'amico siamo disposti a compatire tutto, ecco che non c'è un termine. La vera compassione e la vera fraternità non hanno un termine, ma i gesti si potranno ripetere e nuovi gesti si potranno ancora compiere. Guardate, questo è meraviglioso dal punto di vista della carità pastorale, perché tutti i gesti che noi facciamo non hanno termine. Le verifiche pastorali devono essere inquadrate bene, non come un termine, ma come la verifica che il samaritano dice all'albergatore: poi tornerò e continuerò. Le nostre verifiche pastorali devono avere questa dimensione, sapendo che non c'è un termine, ma c'è una continuità che va nell'indefinito, perché la fraternità, ecco, è la porta aperta verso quella vita eterna che tu cerchi. E non puoi cercare la vita eterna a prescindere dalla fraternità, e la fraternità non ti abbandona nella vita eterna. E purtroppo questo nomikos ha l'idea della vita eterna come una conquista personale. Invece Gesù adesso, facendogli scoprire chi è il prossimo e come diventare prossimo, gli sta facendo capire anche che la fraternità entra nella dimensione dell'eternità. Non c'è eternità senza fraternità, ma non soltanto perché la fraternità mi fa entrare in paradiso. Ecco, allora la lettura ridimensionata delle opere di misericordia, faccio il bene per, no, ecco, la fraternità che si sperimenta è in pratica la via ed è già il risultato dell'eternità. Una carità che non conosce i limiti nel tempo apre una fraternità che ha una dimensione indefinita, perché la fraternità fa parte della vita eterna. Vorrei che su questo, noi lo sappiamo bene, perché in teologia questa cosa noi la diciamo con una frase molto precisa: comunione dei santi. Comunione dei santi non è una cosa limitata nel tempo, la comunione dei santi è la vita eterna. Però tante volte abbiamo poi relegato l'esperienza della fraternità a un passaggio per la vita eterna. Invece la fraternità è già avere la vita eterna. E questo apre, dicevo, prospettive grandi per quello che riguarda la carità pastorale. Concludiamo. La scoperta del prossimo. Gesù è andato avanti perché doveva scoprire il prossimo in una maniera ovviamente inaspettata, cioè il prossimo non chi è incappato nei briganti, ma il prossimo in chi, ecco, si è preso cura del malcapitato. La domanda finale, i versetti 36 e 37, porta la scienza alla scoperta del prossimo in colui che sa amare. E qui è lo snodo di tutto. Caro scienziato, ecco, tu devi vivere. E se non vivi, farai sempre solo domande. Allora, la nostra vita, sì, sarà sempre costellata da domande, ma c'è una domanda che non dovremmo porre mai più, dopo questa parabola, ma non da questa mattina, da quando Gesù l'ha raccontata. Chi devo amare? È una domanda che non dovremmo più porci, ma dovremmo soltanto sentire il comando: devi amare. Perché reiterare la domanda chi devo amare, chi posso amare, e poi si va sempre più in crescendo: chi devo amare, chi posso amare, chi merita il mio amore, chi conviene amare, e incominciamo a allontanarci sempre di più da quello che invece è la prospettiva della carità. La carità è ama, non chi devo amare, chi possa amare, chi merita di essere amato, chi conviene amare. Spesso ci fermiamo proprio all'ultima domanda. Qualcuno direbbe il vescovo, ma non so se conviene amare il vescovo. Guardate che è così, perché la scienza ti porta sempre a dover delimitare un campo di cui tu ti senti padrone, ti senti sicuro. E allora Gesù termina, versetto 37b, Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Ecco il comando. Il comando. La conoscenza sperimentata diventa poi spinta esistenziale per rivivere l'esperienza. Io credo che noi siamo in questa fase qui, siamo avanti rispetto al Nomikos, perché noi come Chiesa e anche personalmente abbiamo sperimentato l'amore, sia nel dare che nel ricevere. Per cui questa esperienza che noi facciamo dell'amore è l'unica vera spinta propulsiva della carità pastorale. Quando questa spinta viene a mancare, non è perché non abbiamo più contezza dell'amore avuto o dell'amore dato. Incominciamo a voler capitalizzare l'amore. L'amore non viene capitalizzato. L'amore è dinamismo. L'amore non è capitale. L'amore è dinamica esistenziale. Il Nomikos questo non, chissà se dopo è riuscito a capirlo, a sperimentarlo, più che a capirlo. Noi come Chiesa invece non siamo in quella condizione. Però attenzione a non capitalizzare l'amore, perché l'amore è dinamica per vivere.